tanto inquietante questa fine canzone. Vabbè, possiamo anche andare avanti, direi.
Sì, su queste note in realtà creano un po'
atmosfera
esoterica, un po' così, da rito, da mito, da rielaborazioni spirituali dell'esistente. Vabbè, non so più come introdurre quello che voglio andare a dire.
L'ho fatto apposta, ovviamente.
Certo, era tutto calcolato. Una DJ veramente impagabile, la nostra Livia. E niente, abbiamo appena finito la diretta con Angela di Grugno Clandestino, in cui abbiamo parlato di indagini che si svolgono per mezzo di animali. Il caso del maiale che verrà bruciato a Brescia, speriamo di no, il 27 aprile prossimo, e per cui ci sarà un presidio, ricordiamo, a Brescia il 20 aprile. Vi invitiamo a
partecipare
e informarvi sulla questione. Dicevo, indagini che si svolgono per mezzo di sfruttamento, uccisione di animali, ma anche processi e indagini sugli animali stessi. E infatti è proprio quello di cui vi vado a parlare adesso. Infatti, tutti noi sappiamo che il Medioevo è notoriamente un'età sballatissima, in cui succedevano delle cose assurde, in cui se qualcuno leggendo i vari aneddoti legati all'età medievale si chiede: ma si drogavano? La risposta probabilmente è sì, perché tutte le fermentazioni a cui venivano sottoposti i loro alimenti inconsapevolmente spesso provocavano allucinazioni di massa, che possono giustificare tutta una serie di cose strane che sono successe. Le cose strane di cui vi parlo adesso invece probabilmente erano fatti da sobri, insomma, intenzionalmente. Questa cosa stupisce anche me. Perché nel Medioevo c'era una pratica molto diffusa, ovvero quella di svolgere processi che si compivano sugli animali. Gli animali erano gli imputati di questi processi. Tendenzialmente l'età di cui stiamo parlando è dal XVI-XVII secolo, e queste pratiche sono rimaste vive, sono state documentate per circa 3 secoli, in cui hanno conosciuto questo boom di diffusione. E, ovviamente sono tutti aneddoti che gli storici hanno studiato, hanno raccolto, ma che non sono presenti in forme codificate in modo uniforme nelle fonti che ci sono arrivate, spesso perché appunto erano processi svolti magari dalle autorità ecclesiastiche, che quindi venivano svolti così, diciamo, a livello consuetudinario, per cui ci sono racconti di persone che magari vivevano nel paesino, nel territorio in cui certe vicende sono avvenute, e che quindi ci portano fonti che sono soltanto così aneddotiche, che non sono comprovate da atti ufficiali. Invece ci sono anche casi in cui ci sono atti ufficiali dei tribunali e in cui vengono riportate condanne su animali rei di aver perpetrato tutta una serie di reati che adesso vi vado a raccontare. Questa colonna sonora esoterico francese ci accompagna nella narrazione di questi misfatti di cui gli animali si sono resi colpevoli. C'è un primo ambito di processi intentati ai danni degli animali che riguardano proprio i singoli animali, per cui che condannano singoli animali. Per esempio, c'è il caso di una scrofa nel XVI secolo che è stata condannata a morte per aver mangiato un neonato che era stato lasciato incustodito in una fattoria di un villaggio francese, e la scrofa pascolava, grufolava in quell'area e ha trovato questo neonato, ha iniziato a mangiarselo. Poi il neonato è morto per le ferite riportate dall'attacco di questa scrofa, e il processo in modo assolutamente allucinatorio è stato intentato ai danni della scrofa stessa, non del padrone, per esempio, che non si è curato di custodire il suo animale, per esempio,
o dei genitori del bambino
che se ne sono sbattuti, l'hanno lasciato lì nell'aia
in mezzo al giardino,
invece il tribunale, la giustizia secolare, i giudici dell'epoca hanno intentato il processo ai danni della scrofa, l'hanno condannato a morte, la scrofa è stata uccisa. Spesso vengono riportati anche casi di confessioni vere e proprie che sarebbero state fatte dagli animali stessi. Ora, io non so come queste confessioni siano state raccolte, ma negli atti ufficiali c'è proprio scritto il maiale, il lupo, il cane, reo di questo reato, ha confessato di averlo compiuto. Per cui bisogna chinare la testa di fronte a la rea confessione, e quindi i provvedimenti giudiziari venivano presi anche in virtù di questa ammissione di reato.
Quanta droga, madonna.
Come dicevo prima, i proprietari degli animali, perché magari erano animali domestici, o i proprietari delle vittime di questi attacchi, non venivano mai perseguiti se non magari con lievi multe, perché si riteneva che comunque la condanna a morte del loro animale era già una punizione una punizione economica abbastanza corposa, perché loro perdevano un capo dei loro allevamenti per mano della giustizia, quindi non era necessario calcare la mano giudiziariamente anche su di loro. Un altro ambito in cui la giustizia medievale si scagliava sugli animali è ancora più divertente, perché ovviamente entrano in gioco le credenze popolari e i tribunali ecclesiastici, che magari non riuscivano a raggiungere la violenza macabra di quelli secolari, dei tribunali appunto laici, però facevano cose ancora più sballate, perché per esempio chiaramente le punizioni più diffuse erano esorcismi, anatemi, scomuniche addirittura di interi branchi di animali, soprattutto gli animali infestanti come le cavallette, gli insetti che distruggevano i raccolti, oppure i topi, oppure i branchi di lupi che si mangiavano le greggi. Ecco, tutti questi animali venivano scomunicati dalle autorità ecclesiastiche, e probabilmente questi animali se ne sbattevano i coglioni, infatti
non... perché fino all'altro ieri invece prendevano la comunione ogni domenica, certo. Messa, certo.
Vi leggo un paio di aneddoti tratti appunto da questi casi, che si possono trovare su un articolo del blog di cultura folcloristica unapennaspuntata.com, da cui sto prendendo alcune di queste informazioni. Allora, nel 1120, quindi prima ancora del periodo che io vi ho indicato come il periodo più in cui queste cose erano più popolari, il vescovo di Laon dichiara: maledetti e scomunicati i topi che hanno invaso i campi. Nel 1516 il vescovo di Troyes ordina alle cavallette che hanno invaso la regione di allontanarsi entro 6 giorni dai confini della sua diocesi, sotto la pena di scomunica in caso di disubbidienza. Non risulta che le cavallette si siano lasciate impressionare dalla minaccia.
Strano.
Che strano. A Grenoble nel 1585 il vescovo cerca una conciliazione prima di giungere ad analoga minaccia. Insomma, si tenta di negoziare con questi gruppi di animali. Ai bruchi, che stanno devastando i raccolti, consente di prendere dimora in un campo che la diocesi ha messo a loro disposizione. Però anche questa volta gli ingrati bruchi fecero orecchie da mercante e rimasero nel posto in cui erano prima. Veramente inspiegabile, la tracotanza dei bruchi è qualcosa di inaccettabile. Ma arriviamo al terzo tipo di accanimento giudiziario sugli animali, forse in più perverso, forse quello che accenderà le immaginazioni più fervide che sono all'ascolto dei 105-250 in questo momento, ovvero quello dei processi che sono stati intentati dagli animali complici di umani in tutta una serie di misfatti. E qui entra in gioco un caso di studio molto noto a chi si occupa appunto di questo tipo di hobby, che è quello degli aneddoti del Medioevo, che è un hobby bellissimo. Per cui nel 1553 un tale Michel, produttore di vino francese, probabilmente stufo delle forme e delle grazie della sua giovane moglie, che evidentemente non soddisfa il suo appetito sessuale, decide di comprarsi una pecora al preciso scopo di soddisfare i suoi bisogni sessuali. Questa pecora entra quindi a far parte della famiglia, con grande rabbia della moglie, che inizia a parlare male coi vicini, a intentare dei complotti, a detta di tale Michel, contro di lui. Però Michel non ascolta, sviluppa un'ossessione per questa pecora, si innamora spassionatamente di lei e consuma con lei l'adulterio nei confronti della moglie. Cosa succede? Che la moglie non ne può proprio più e quindi denuncia il marito ai tribunali della sua regione, e i tribunali valutano il caso e decidono che entrambi, sia Michel che la pecora, sono rei di adulterio e non solo, sono anche rei di aver compiuto atti impuri contro natura, per cui entrambi vengono condannati a morte. E il povero Michel viene impiccato, non lo so, non viene specificato nella versione della storia che ho trovato io, e anche la pecora viene uccisa in quanto complice, amante di questo essere umano. E quindi questa è stata questa è la storia, questo è un caso in cui i tribunali condannano insieme, congiuntamente, esseri umani e animali, e a quanto pare questo tipo di condanne rappresentano la quasi totalità, l'ambito più corposo in cui si manifesta la giustizia sugli animali nel Medioevo. Chiaramente, ripeto, i documenti che attestano questo tipo di processi non sono numerosissimi, sono comunque abbastanza, non si sa quanto siano attendibili, sicuramente hanno pochissima scientificità, sia chiaramente, nel senso, mi sembra si possa essere capito da questi racconti. In quell'epoca chiaramente non tutti erano d'accordo con questo tipo di pratiche giudiziarie, molti intellettuali si oppongono parlando di giustizia sprecata, dicendo che appunto gli animali non possono condividere gli stessi valori di legalità che hanno gli umani, non capiscono perché vengono condannati, non capiscono di aver fatto un reato, non condividono la morale umana, la giustizia umana, e quindi la giustizia è sprecata perché loro verrebbero puniti per una cosa che nella loro mente non è neanche un reato, non si sa neanche se gli animali abbiano il concetto di reato. Magnifiche innocenti creature. In ogni caso, nonostante l'opposizione di questi intellettuali, l'opinione comune voleva che la giustizia fosse fatta senza se, senza ma, senza domandarsi se gli animali potessero intendere, volere, eccetera, perché ciò che contava nell'applicazione della giustizia non era tanto la punizione in sé di chi si era reso reo del misfatto, ma il mantenimento dell'ordine e della legalità all'interno della comunità, per cui giustizia doveva essere fatta proprio per tutti, senza distinzioni di specie, e chiaramente aggiungo io, questo è l'antispecismo che non incoraggiamo di abbracciare a chi ci sta ascoltando. notoriamente il Medioevo si rifaceva moltissimo alla letteratura biblica, e infatti è proprio lì che vanno riscontrate i primi accenni a una giustizia che si applica sugli animali. Infatti il testo biblico ha molti passaggi in cui la giustizia divina si deve applicare anche agli animali, per esempio dall'Esodo, posso riportarvi questo esempio. L'Esodo a un certo punto dice che il bue che ferisce un uomo o una donna deve essere lapidato e non può essere mangiato, invece il proprietario del bue deve essere dichiarato innocente. E va bene, io vi ho fatto ridere, mi sono divertita anch'io a fare questa piccola ricerca. Sembra tutto molto sballato e lontano, appartenente a questo mondo pazzissimo che è il mondo medievale, però ecco, facciamo anche un 30 secondi di riflessione seria. Non è così lontano come sembra quando pensiamo che ci sono molte somiglianze tra queste pratiche di giustizia applicate agli animali con quanto è accaduto invece in tempi recenti, in epoca pandemica, in cui migliaia di animali sono stati uccisi in massa a causa della paranoia innescata dal contagio del coronavirus, dal salto di specie, per cui di nuovo sugli animali è stata proiettata non solo una pericolosità che aveva poche basi scientifiche, non che il salto di specie non abbia delle basi scientifiche, ma aver paura che soltanto perché un animale è entrato a contatto con un qualcosa diventi automaticamente contagioso, quello è un po' un salto logico che richiederebbe un po' di riflessione in più prima di eliminare in massa migliaia di individui di quella stessa specie, ma anche come portatori di contagio agli animali vengono proiettate automaticamente anche qualità morali che insomma non che rappresentano una violenza. L'applicazione di queste qualità rappresenta una violenza che noi di fatto imponiamo a questi animali, soprattutto se poi si traduce in azione, ovvero nell'uccisione di questi stessi animali perché considerati in qualche modo contagiosi o impuri. Per cui l'applicazione, i processi giuridici del Medioevo si riflettono immediatamente in processi che sono più che altro mediatici e che portano a forme di isteria collettiva, però dalle conseguenze molto pesanti. Quindi abbiamo assistito tristemente a numerosi massacri negli ultimi anni di intere popolazioni di animali per il solo rischio che potessero essere portatrici del virus. Questo è soltanto un caso che mi è venuto in mente per fare un minimo collegamento con la questione, far vedere i risvolti, appunto il tipo di riflessioni che può innescare. E niente, quindi se avete degli altri aneddoti afferenti al mondo medievale di uguale portata comica, ma anche diciamo filosofica, fatevi pure sentire. E adesso vi lasciamo con un po' di musica prima di chiudere la puntata. Walking through life just like a free man, then it hits you.